I dibattiti del terzo. La Carta Sociale Europea. Con la partecipazione di Giuseppe De Eufemia, Antonio Guarino e Rolando Quadri. Coordinatore Antonio Navarra.
Siamo stati invitati ad illustrare la Carta Sociale Europea, andata in vigore recentemente dopo che è stato raggiunto il numero dei paesi che si impegnano ad applicarla nella misura, termini e modi previsti dal Trattato. Il nostro compito perciò in questa sede non è quello di un esame critico della Carta, ma di un'esposizione informativa, tanto più utile del resto, in quanto gli atti internazionali in genere, anche se di rilevante importanza, difficilmente giungono a diretta conoscenza del pubblico. La Carta di cui ci occupiamo segna una prima tappa decisiva nella storia della legislazione sociale, forse non tanto per il suo contenuto, ma per l'impegno concorde di almeno 6 Stati di osservarla, il che significa l'inizio sul piano europeo di quella unificazione legislativa nel campo della politica sociale che a buon diritto è considerata come una esigenza della tutela del lavoro, comunque questo si svolga. Orse pure di tale applicazione è dato trovare segni manifesti in atti precedenti, negli atti della Conferenza di Washington, nel Trattato di Pace che concluse la Prima Guerra Mondiale, e nell'opera e nell'operosità davvero meritoria del Bureau International du Travail. È soltanto ora che una concreta, sia pure limitata, realizzazione di tale esigenza possiamo dire raggiunta con l'applicazione della Carta Sociale Europea adottata dal Consiglio di Europa a Torino il 18 ottobre 1961. Ma la importanza, a mio giudizio maggiore, sta negli scopi che la Carta nel suo preambolo assegna all'attività dello Stato in materia. Scopi, infatti, sono quelli di fare applicazione dei principi già solennemente dichiarati e favorirne il progresso nel campo economico e sociale dei paesi sottoscrittori, specialmente per la difesa e lo sviluppo, attuazione ed esercizio, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e cioè dei principi proclamati dalla Convenzione sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 e dal protocollo addizionale sottoscritto a Parigi il 4 novembre del 1952. Ciò comporta, se io non mi inganno, una svolta decisiva nella storia della legislazione sociale, in quanto si pone come oggetto della disciplina legislativa degli Stati non il solo lavoro subordinato, ma i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, fra cui quello dello sviluppo della personalità umana, diritto e libertà che indubbiamente sono di tutti i cittadini, in virtù del principio riconosciuto essenziale nel moderno Stato di diritto dell'eguaglianza giuridica. La Carta del resto non lascia dubbi al riguardo, a mio giudizio, poiché sempre nel suo preambolo dichiara di assumere e rinnovare gli impegni, che il godimento dei diritti sociali deve essere assicurato senza discriminazioni fondate sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, l'ascendenza nazionale e l'origine sociale. Inoltre la Carta fa carico agli Stati sottoscrittori di fare insieme ogni sforzo per migliorare il livello di vita e promuovere il benessere di tutte le categorie dei loro popoli, siano rurali che urbane. Tutto ciò mi pare che comporti il trasferimento del tema e dei suoi problemi connessi dal piano della protezione del lavoro subordinato a quello della sicurezza sociale, di cui gli scopi e la sfera di applicazione sono dal preambolo nettamente precisati. Di questo nella Carta in verità poco si parla, specificamente, se non vado errato, solo una volta nell'articolo 12, ma a questo punto credo che il nostro compito cessi. Perciò, se voi siete d'accordo, il professor Quadri potrà illuminarci sulle linee generali della Carta e sul suo valore impegnativo, i mezzi della sua attuazione e gli istituti di cui si giova. Il professor De Eufemia potrà dirci qual è il suo concreto contenuto e delineare un utile affronto con la legislazione italiana in materia. Il professor Guarino potrà assumersi la parte di interprete del pubblico che ci ascolta. Prego il professor Quadri di prendere la parola.
Questa esposizione del professor Navarra, con l'aria di essere puramente introduttiva, ha già invaso il campo e lo ha invaso dolo buono, perché lo abbiamo ascoltato veramente con grande interesse. A me intanto resta come tecnico del diritto internazionale il compito di fornire alcuni dati. La Convenzione ha già ottenuto 6 ratifiche, e cioè quella della Gran Bretagna, della Norvegia, della Svezia, dell'Irlanda, della Danimarca e della Germania, e quindi essendo stato raggiunto, anzi superato, il numero delle ratifiche richieste, la Convenzione è entrata in vigore nel marzo scorso. Quanto all'Italia, la Convenzione si trova di fronte al Parlamento e dalle notizie che abbiamo attinte pare che essa verrà ratificata probabilmente in blocco. Che le ratifiche che sono state date per prime siano quelle della Gran Bretagna e della Svezia è particolarmente significativo perché si tratta proprio degli stati che sono i più evoluti in materia sociale e sul cui grado di evoluzione ci si è fondati per formulare le disposizioni fondamentali della Carta, le quali rappresentano un maximum che difficilmente potrà essere raggiunto in tutti quanti i paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. Quindi si tratta di un fine ultimo da perseguirlo gradualmente e da perseguirlo elasticamente, perché la Carta, per compromettere appunto con la situazione non soltanto legislativa ma amministrativa dei vari stati che fanno parte del Consiglio d'Europa e che si trovano in situazione di arretratezza da questo punto di vista, ha dovuto attenuare il valore delle proprie disposizioni. La Carta fa parte di quella disciplina nascente che è il cosiddetto diritto internazionale umanitario. Nacque con la lotta contro la schiavitù, contro il lavoro forzato, contro le forme assimilate alla schiavitù. Si sviluppò attraverso atti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, attraverso convenzioni soprattutto ispirate all'azione della Croce Rossa Internazionale, e finalmente si concreta ora anche in questo nuovo documento che senza dubbio ha un notevole livello, presenta una notevole dignità morale. È un prodotto del Consiglio d'Europa, cioè un prodotto in un certo senso polemico. Come prodotto polemico fu la Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, poiché in sede di Nazioni Unite si era riusciti a formulare una sola raccomandazione non obbligatoria, vedi Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e questo per l'opposizione di alcuni stati estranei a questa area del Consiglio d'Europa. L'Europa ha voluto dimostrare di essere in condizioni di dare un maggior impulso ai diritti umani, e quindi il primo passo fu fatto attraverso questa Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo. Un ulteriore importante passo è dato da questa seconda realizzazione, che è costituita appunto dalla Carta Sociale Europea. Si inquadra quindi nel programma del Consiglio d'Europa, che è quello di realizzare con accordi e mediante un'azione comune gli ideali e i principi che costituiscono il comune patrimonio degli Stati membri, cioè di quella che viene detta la civiltà occidentale. L'elaborazione della Carta è stata però molto complessa. Nel maggio del 1954 il Consiglio dei Ministri affidò al Comitato Sociale il compito di formulare un progetto di Carta Sociale che si proponesse l'armonizzazione progressiva delle legislazioni e delle prassi sociali degli Stati. Nel 1958, precisamente nel mese di febbraio, fu presentato al segretario del Consiglio d'Europa. Nel dicembre 58, ad opera del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, venne convocata una conferenza tripartita. Perché tripartita? Perché gli Stati non erano soltanto rappresentati dai delegati governativi, ma altresì, e qui più che dello Stato si deve parlare di una rappresentanza dello Stato comunità, della comunità statale, dei rappresentanti degli impiegati e dai rappresentanti dei lavoratori. Quindi abbiamo una conferenza che sotto un certo aspetto trova dei precedenti solo nella struttura della conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Le raccomandazioni e proposte di questa conferenza furono assai divergenti da quello che era il progetto originario e furono sottoposte nel febbraio del 58 dal Consiglio all'Assemblea Consultiva. Il Comitato Sociale formulò poi il progetto definitivo nel marzo del 1961, che approvato in definitiva o determinato, come si disse tecnicamente, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, portò alla firma della Carta il 18 ottobre 61. La entrata in vigore è avvenuta in conformità all'articolo 5, che stabilisce che essa entra in vigore con il deposito delle ratifiche presso il segretario del Consiglio d'Europa. Vediamo adesso brevemente qual è la struttura della Carta. La Carta si compone di due parti fondamentali. La prima non formula dei principi internazionalmente obbligatori. È in sostanza una specie di dichiarazione dei diritti e dei doveri sociali dell'uomo. Dichiarazione vuol dire stato di sentimento, manifestazione di opinione, non vuol dire quindi volontà, consenso negoziale e quindi impegno giuridico vero e proprio. La seconda parte stabilisce una serie di obblighi, obblighi i quali però sono meno precisi di quanto si possa pensare, sono piuttosto vaghi, sono piuttosto evanescenti, sono condizionati, danno talvolta addirittura luogo a dei circoli viziosi quando la sostanza dell'obbligo poi è rinviata alle legislazioni interne. Ma la Convenzione dovrebbe costituire un limite alle legislazioni interne, viceversa rinvia le legislazioni interne e con ciò sono le legislazioni interne che vengono a limitare la Convenzione. Ma questo, come si sa, è un espediente seguito anche dalla nostra Costituzione, quando non si sentiva così sicura sul proprio terreno. Mi interessa dire qualche cosa sul modo in cui vengono assunti gli impegni. Ho detto che il contenuto della Carta, giudicato in astratto, è molto ambizioso. Si intona appunto a quelle legislazioni che sono le più evolute del mondo e soprattutto alla legislazione britannica e svedese. È chiaro che tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa non avrebbero potuto adeguarsi, né adeguarsi in un prossimo avvenire, a questo livello. Per cui non tutta la Carta diviene necessariamente obbligatoria con il fatto della ratifica. Gli Stati possono accettare un certo numero di clausole soltanto. Quello che interessa rilevare è che potrebbe avvenire questo strano fenomeno, che nessuno Stato ha gli stessi obblighi degli altri. Cioè che nel caso di questa Convenzione non si avrebbe nessuna reciprocanza e nessuna eguaglianza di obblighi. La Carta, secondo me, una volta ratificata, avrebbe automaticamente vigore per quelle disposizioni che sono state accettate negli ordinamenti interni. Le cose non cambiano molto se verrà dato un ordine di esecuzione al momento nel quale l'assenso parlamentare alla stipulazione del trattato da parte del capo dello Stato avrà luogo. Ma quali sono le conseguenze sul piano del diritto internazionale? A prima vista queste conseguenze sono molto limitate, anche perché l'annesso stabilisce che nessun procedimento di controllo al di fuori di quello previsto negli articoli 21 e seguenti potrà essere instaurato da parte degli Stati. Però gli obblighi che sono posti dalla Carta mi sembrano già interessanti sul piano procedurale, direi. Gli Stati si sono obbligati a fare dei rapporti al segretario generale del Consiglio relativi all'applicazione delle disposizioni della Carta e perfino delle disposizioni della Carta, vedi articolo 22, che non sono considerate come obbligatorie. Con questo tutto il problema della sicurezza sociale esce dal campo interno e diviene oggetto di ricerca, di indagine, di analisi, di discussione, di intervento internazionale. E questo è il punto fondamentale al quale bisogna avere riguardo. I rapporti scatenano naturalmente una procedura che si sviluppa sul piano tecnico attraverso l'esame di un comitato di esperti, sul piano della decisione politica mediante eventuali raccomandazioni da parte del Consiglio dei Ministri. Va bene che si tratta di raccomandazioni, che si tratta di atti non obbligatori, ma si tratta pur sempre di atti i quali impegnano gravemente dal punto di vista morale il prestigio di ogni singolo Stato, e si tratta comunque di una procedura che mette in piazza, diciamo, le deficienze, le eventuali lacune e disfunzioni di ogni singolo Stato. Per il resto, trattandosi di diritto internazionale umanitario, senza dubbio non si può parlare di una vera protezione diplomatica. I procedimenti generali di garanzia del diritto internazionale in questo caso non possono funzionare con la stessa efficacia che in altri casi. Ma mi sembra che questa procedura del rapporto, questa procedura del controllo, dell'esame, della discussione, della raccomandazione possa avere un grande valore e quindi apra delle notevoli possibilità per non solo lo stimolo ma anche per la realizzazione di una notevole parte del contenuto di questo documento.
Ringrazio il professor Quadri e salvo a intervenire eventualmente su quanto gli ha detto e ciascuno di noi, prego il professor De Eufemia di interloquire.
Il compito a me affidato si limita ad un confronto, ad una comparazione fra i due documenti. La Carta Sociale Europea, che io chiamerei la Carta del Lavoro Europeo, è la nostra Costituzione. Il confronto naturalmente non può essere limitato al piano dei principi e delle dichiarazioni astratte. Il confronto deve anche avere per oggetto l'esame della legislazione e di tutti i mezzi adottati dall'Italia per l'applicazione delle dichiarazioni e dei principi. L'articolo primo della Carta Europea riconosce ad ogni persona la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso. La nostra Costituzione, all'articolo 4, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. L'articolo secondo e l'articolo terzo della Carta dichiara che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro, alla sicurezza e all'igiene del lavoro. A questi due articoli fanno riscontro gli articoli 35 e 38 della nostra Costituzione. L'articolo 35, il quale afferma che la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, e l'articolo 38, secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. L'articolo 4 della Carta dice che tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri loro, come pure alle loro famiglie, un livello di vita soddisfacente. E l'articolo 36 della nostra Costituzione dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La Carta, negli articoli 5 e 6, afferma il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, della libertà sindacale e della negoziazione collettiva. Cioè l'articolo 5 dice che tutti i lavoratori e i datori di lavoro hanno diritto ad associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali. E l'articolo 6, tutti i lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di stipulare contratti collettivi. Fanno da riscontro gli articoli 39 e 40. Il 39, che riconosce la libertà dell'organizzazione sindacale, ed il 40 che riconosce ai lavoratori il diritto di sciopero. Gli articoli 7, 8 e 17 della Carta Europea assicura il diritto dei fanciulli e delle lavoratrici madri ad una particolare protezione, e l'articolo 37 della nostra Costituzione dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Anzi, qui abbiamo una legge, fortunatamente, oramai.
Passiamo poi a seminare le leggi. Adesso mi limito al piano delle dichiarazioni generali.
Costituzionali.
Costituzionali. Gli articoli 9, 10 e 15 della Carta prevedono il diritto dei lavoratori all'orientamento, all'istruzione professionale, e l'articolo 35 del secondo comma della Costituzione dice che la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Importante è l'articolo 12 della Carta. Tutti i lavoratori di loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale. Il nostro articolo 38 della Costituzione dice appunto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Gli articoli 13 e 14 della Carta prevedono il diritto all'assistenza sociale e medica. L'articolo 32 della nostra Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto alla protezione della salute, considerato come diritto fondamentale non solo dell'individuo, ma anche nell'interesse della collettività. L'articolo 16 della Carta dice che la famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad una protezione sociale, giuridica ed economica adeguata per assicurare il suo pieno sviluppo. L'articolo 29 e 31 della nostra Costituzione dicono che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L'articolo 31 proclama che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Infine, l'articolo 18 della Carta Europea riconosce la libertà di circolazione a tutti i lavoratori, e la stessa libertà viene riconosciuta dagli articoli 16 e 35, quarto comma, della Costituzione. Il risultato di questa comparazione,
ecco,
è che la nostra Costituzione è pienamente allineata alla Carta Europea e che non esistono problemi di adeguamento. C'è la seconda parte della Carta Europea, la quale stabilisce, come ha detto il collega Guatri, i principali impegni scaturenti da queste dichiarazioni. Ora, ad ogni diritto proclamato corrisponde una serie di impegni giuridici da attuare mediante le leggi o con ogni mezzo possibile, come dice la Carta Europea, il che significa anche attraverso la negoziazione collettiva. Ora, sarebbe troppo lungo se io volessi dire tutte le leggi le quali stanno ad applicare in Italia questi vari diritti. Queste varie leggi hanno reso possibile in Italia la esecuzione dei principi generali affermati nella Carta. Naturalmente non si può dire che i risultati raggiunti siano definitivi. Esistono lacune, esistono disfunzioni, esistono carenze, in gran parte da attribuire al problema finanziario, perché è evidente che la piena attuazione di questi impegni importerebbe uno sforzo enorme finanziario da parte dell'Italia. Quindi possiamo dire che veri e propri problemi di adeguamento dal punto di vista della legislazione italiana non esistono.